/ Radio Web presenta Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.
Buongiorno cari amici di / Radio Web e benvenuti al Simposio dei Lettori e soprattutto buon anno! Buona prima puntata del 2026 della rubrica che ogni due settimane vi porta in giro per il mondo per parlare di narrativa internazionale e vi dà nuovi consigli editoriali. O meglio, non sempre nuovi e talvolta ci saranno anche delle letture un po' più datate, un po' più indietro nel tempo, però di solito cerchiamo di suggerire delle buone uscite editoriali. In questo caso, nel caso del primo libro di cui parliamo quest'anno, andiamo a parlare di un libro uscito a giugno 2025 per la casa editrice Nord, nella collana Narrativa Nord. Il libro in realtà è il seguito di un libro di cui avevamo già parlato nel 2024, sempre qui al Simposio dei Lettori. Di solito io non vi parlo di volumi intermedi di serie, tuttavia in questo caso, sebbene i personaggi, le protagoniste, siano sempre le stesse del libro precedente, in questo caso i due libri possono essere letti in modo indipendente. In particolare il libro in questione si intitola Le amiche dell'atelier francese e l'autrice è Ruth Quarstrom Jones. È un'autrice inglese che però vive a Stoccolma, in Svezia, da tantissimi anni e proprio in Svezia è ambientato anche questo libro. Il libro precedente si intitolava Le formidabili donne del Grand Hotel e aveva avuto un grandissimo successo. Era ambientato fra la fine dell'Ottocento e la prima decade del 1900 e in questo invece libro partiamo dal 1912 ed arriviamo fino ai primissimi anni 20 e quindi attraversiamo un periodo molto complesso anche per l'Europa e per il mondo, un periodo caratterizzato anche dalla guerra, dalla prima guerra mondiale e poi anche dalla crisi in Russia e fino ad arrivare ai primi anni 20, appunto. Allora, il libro segue le vicende di diverse donne, appunto di Stoccolma o che comunque vivono a Stoccolma, e proprio quelle donne del Grand Hotel di cui parlava il libro precedente, che poi hanno preso strade diverse. C'è chi è rimasta al Grand Hotel, per esempio Ottilia e Carolina, e poi c'è Marta che invece lavora ai magazzini Nordiska Companiet, e poi ci sono Torun che invece lavora in una casa editrice, e poi altre donne si aggiungeranno. Altre donne le incontreremo in questo capitolo della serie I tesori di Stoccolma. Dunque, seguiamo appunto le vicende di queste donne e l'evoluzione delle loro vite, soprattutto in relazione ad un grande cambiamento legato proprio ad un luogo di Stoccolma che ancora esiste, come esiste il Grand Hotel, tra l'altro, perché il bello di questa serie, diciamo il carattere predominante, è proprio il voler raccontare le origini e la nascita e l'evoluzione di alcuni luoghi iconici della città di Stoccolma che esistono da secoli, da tantissimo tempo e che al loro interno hanno visto passare le vite di tantissime persone e sono stati testimoni di eventi storici molto importanti e molto rilevanti. E uno di questi luoghi è il Grand Hotel, che appunto era il protagonista del primo libro della serie I tesori di Stoccolma, e il secondo luogo, che è quello che appunto caratterizza questo romanzo, è il Nordiska Companiet, il grande magazzino Nordiska Companiet. I grandi magazzini Nordiska Companiet avevano, prima di essere unificati in un unico grande complesso appunto nel 1912, avevano varie sedi dislocate in città e vi lavoravano tantissime persone. Poi però c'è stata l'idea del loro proprietario Joseph Sachs, che è stata un'idea lungimirante, un'idea sicuramente innovativa per quel periodo, soprattutto per la Svezia. Ci sono stati e c'erano già altri grandi magazzini sparsi per il mondo, per esempio a New York o in Inghilterra, a Londra, ma per la Svezia questo è stato il primo grande magazzino che tra l'altro esiste ancora. Il Nordiska Companiet era un luogo fiabesco, un luogo meraviglioso, per come lo pensò Joseph Sachs. E noi qui in questo libro assistiamo, proprio dal punto di vista degli abitanti di Stoccolma e anche di Joseph Sachs, alla trasformazione di questo di quest'icona poi del commercio, che non è solo però un'azienda e non è solo un luogo dove andare a lavorare, ma diventa un simbolo. Diventa innanzitutto il simbolo di un modo di lavorare illuminato, perché Joseph Sachs introduce delle idee che sono veramente molto moderne e che davvero sarebbero da insegnare ed inculcare a tanti imprenditori di oggi, assolutamente paritarie, assolutamente attente al benessere, al welfare dei suoi dipendenti e anche dei clienti. E poi diventa il Companiet diventa un luogo in cui, anche se i tempi sono quelli che sono, cioè si vive di ristrettezze, si può comunque trovare un motivo per entrare, un motivo per andare a comprare qualcosa, anche un bene di prima necessità. E perché allora, si chiede proprio il Joseph Sachs, perché se un genere alimentare o un paio di guanti o delle calze le posso trovare, il cliente le può trovare ovunque, perché dovrebbe venire a comprarle da noi? E quindi rende quella che è l'esperienza d'acquisto un'esperienza unica, un'esperienza memorabile, sia per chi vende, che vede valorizzato il proprio lavoro, e sia per chi compra. E non solo per questo è unico questo grande magazzino, è unico anche perché tutto questo, tutta questa politica di attenzione al lavoratore e al cliente e alla qualità della merce viene fatta in un momento storico davvero complicato, davvero difficile, che appunto è quello della Prima Guerra Mondiale. E la Prima Guerra Mondiale che non influisce solo sulla vita, solo sulle merci che si trovano, che appunto scarseggiano. È vero che la Svezia è un paese neutrale e tale rimane, con somme difficoltà e sommi sforzi, tra l'altro, anche in quella guerra. E tuttavia, tutto intorno il mondo cambia. Le navi non arrivano, la merce non arriva, le importazioni devono calare, le esportazioni tanto più, perché appunto chi compra se tutto il resto del mondo è in guerra? E poi anche l'influenza della guerra è sulla vita delle persone. Ci sono persone come Marta, per esempio, che lavora appunto al Companiet, che vede la sua vita cambiare, perché Marta ha un fidanzato tedesco, Wilhelm. Wilhelm parte volontario proprio all'inizio della guerra. Anche Wilhelm lavorava al Nordiska Companiet, eppure prende e parte per il suo paese e lascia Marta in Svezia, perché i due non sono sposati, quindi lei non può chiedere di partire con lui, non può, non ha nemmeno diritto ad avere notizie se Wilhelm dovesse morire o dovesse essere ferito. Non può chiedere niente e quindi si trova ad attendere notizie in modo spasmodico, e da qui poi vengono anche le discussioni con le sue coinquiline, con Beda e Torun, che hanno delle posizioni diverse dalle sue, e diciamo che tutto cambia la vita delle persone quando c'è la guerra, lo sappiamo. Eppure questo è un romanzo, ecco perché ho deciso di consigliarvelo, perché è un romanzo che ci fa pensare alla forza di farcela, anche quando tutto sembra remare contro, anche quando tutto sembra essere perduto. E farcela significa andare avanti, anche con poco, sapendo apprezzare la compagnia delle persone che amiamo, a cui vogliamo bene e che ci vogliono bene, e apprezzare anche la bellezza di un tramonto, la bellezza di una nevicata, i primi fiori che sbocciano a primavera, anche quando intorno davvero c'è tutto, farebbe pensare a nulla di buono, a nulla di felice. E questo è il motivo principale per cui ho voluto comunque consigliarvi questo libro, anche se appunto fa parte di una serie e sebbene possa essere letto in modo indipendente. È proprio il messaggio che questo libro ci dà e la forza anche delle protagoniste, che riescono in qualche modo a farcela rialzarsi anche quando la loro vita sembra giunta al termine, sembra giunta al limite, sembra non avere sbocchi, non avere via d'uscita. E una grande parte della loro forza viene proprio dalle loro amiche, viene proprio da quelle ragazze del Grand Hotel, da quelle formidabili donne del Grand Hotel, che poi hanno preso strade diverse, ma che ancora sono tutte per una per tutte, tutte per nove, nove per tutte. E nove sì, perché appunto, come vi dicevo, ci sono poi delle aggiunte. Alcune sono proprio del Nordiska Companiet, altre sono delle giovani donne che stanno crescendo e che vivono una fase della società di profondi cambiamenti, per esempio la ratifica del voto alle donne in Svezia, che avviene proprio nel 1921 e quindi con i primi, passata la guerra e con i primi anni 20, e poi il cambio nell'abbigliamento, l'abbigliamento che in questo libro ha un ruolo importante, perché uno dei punti nevralgici dei grandi magazzini Nordiska Companiet è l'atelier francese, che è un brulicare di mani laboriose, di ricami, di punti, di perline, ma anche di idee, di tendenze, anche di chiacchiere, di scambio di impressioni, di opinioni, di confidenze, di nuove amicizie che nascono, che crescono, che si radicano. E tutto questo è forza, è coraggio, è bellezza. E ho voluto aprire quest'anno di lettura insieme, di consigli, di narrativa insieme, proprio con un libro che potesse dare tanta positività, e questo libro secondo me ne è pieno, nonostante gli eventi negativi che a volte è costretto a raccontare. È un libro molto interessante, molto ben scritto. Devo dire che anche il libro precedente ve l'ho già consigliato e torno a consigliarvelo, e mi piace molto questa autrice, scrive molto bene e questa serie la trovo davvero, davvero ben fatta. Il libro che vi ho consigliato oggi si intitolava Le amiche dell'atelier francese e l'autrice è Ruth Quarmstrom Jones. Il libro è stato pubblicato da Casa Editrice Nord e conta quasi 500 pagine, 496 pagine, ma vi posso assicurare che si legge davvero, davvero agevolmente. Vi lascio, come sempre, all'incipit del libro, in modo che possiate entrare piano piano, avere un'idea di quella che è la scrittura dell'autrice, e naturalmente io vi ringrazio per l'ascolto, per aver ascoltato questa puntata. Vi auguro, sicuramente vi rimando qui a tra due settimane, vi auguro buona lettura e anche buon anno. Buon anno di tanti, tanti libri.
Con in mano una moneta da 5 ore, Thorne Eckman si unì alla fila nervosa che procedeva rapida davanti al chiosco dei giornali di Stureplan. L'uomo davanti a lei scosse la testa per la terza o forse quarta volta. Non c'era bisogno di guardarlo in faccia per sapere che la sua espressione era di incredulità. Incredulità. Persino lei, che faceva l'editor in una casa editrice e passava le giornate con una matita in mano, e il più delle volte anche un'altra appoggiata sull'orecchio, avrebbe avuto qualche difficoltà a trovare un modo migliore per definire lo stato d'animo che pervadeva la città in quella fredda mattina di aprile. Se i titoli di giornale avevano ragione, e c'era da augurarsi che non fosse così, all'incredulità sarebbe seguito il dolore. Si era dissolto nel vento tutto l'entusiasmo per i giochi olimpici che di lì a breve si sarebbero tenuti nel nuovo stadio di Stoccolma. Ma la gente non aveva ancora perso le speranze. I quotidiani del giorno prima avevano affermato che le quattro imbarcazioni arrivate in soccorso avevano tratto in salvo tutti quanti. Leggendo la notizia, Thorun era rimasta perplessa. In mezzo ad un oceano erano riusciti a portare in salvo tutti i passeggeri di una nave di quella mole. Lei, come chiunque altro, era rimasta esterrefatta davanti all'illustrazione di un artista che paragonava le dimensioni dell'RMS Titanic a quelle del Palazzo Reale di Stoccolma. Il transatlantico britannico era addirittura più alto e notevolmente più lungo. E inaffondabile, stando alle promesse. Tutti i passeggeri erano stati salvati. Inverosimile. Thorun mise la sua moneta sul bancone e prese una copia del Dagens Nyheter dalla pila. Di solito infilava il giornale sotto il braccio, ma quel giorno doveva trovare un posto in cui fermarsi a leggerlo. Per poco non era finita sotto un tram l'ultima volta che aveva provato a dare un'occhiata alla prima pagina camminando verso il suo ufficio alla PA Norsted & Söhner. Solo l'intervento tempestivo di un altro pedone l'aveva salvata da una fine prematura. Quella, se non altro, sarebbe stata una morte rapida e improvvisa. Le povere anime sul Titanic invece dovevano essersi rese perfettamente conto di cosa le aspettava, in quelle acque gelide e buie. Con un groppo in gola, Thorun attraversò Sturegatan diretta al parco del Humle Garden. Là, di panchine su cui sedersi ne avrebbe trovate in quantità, ma era un peccato che la Biblioteca Nazionale fosse ancora chiusa a quell'ora. Un po' di tepore le avrebbe fatto piacere. Cominciò a leggere. Solo una delle quattro imbarcazioni inviate in soccorso era arrivata in tempo per riuscire a recuperare i sopravvissuti dalle acque. Metà dei 2000 passeggeri era presumibilmente morta. Tra loro c'erano di sicuro alcuni dei circa 100 svedesi che risultavano essere presenti a bordo. Magari alcuni abitanti di Stoccolma che solo una settimana prima avevano passeggiato in quello stesso parco. O persino un bambino. Le si annebbiò la vista e il giornale che teneva sulle gambe scivolò a terra. Infilò una mano sotto il cappotto, poggiandola sul ventre. Com'era possibile che piangesse per un bambino che neanche conosceva mentre aveva intenzione di disfarsi di quello che portava in grembo? Quella almeno era una domanda a cui era facile dare una risposta. Il suo bambino non avrebbe proprio dovuto esserci. Lei non voleva figli, non ne aveva mai voluti. Non una sola goccia di istinto materno le scorreva nelle vene. E quindi non sarebbe stato giusto per nessuno dei due se fosse venuto al mondo. Il padre del bambino era stato una nave di passaggio incrociata una notte d'inverno. Le notti erano state 7, a voler essere precisi. Un giornalista con una faccia simpatica e delle belle idee che però aveva dimenticato, o forse omesso, di essere sposato. Pragmatica fino all'eccesso, Thorun si era convinta di non esserci rimasta male. Per la gran parte, gli uomini erano personaggi discutibili e uno di così infimo calibro non meritava il suo tempo. Settimane dopo avergli dato il ben servito con uno schiaffo, aveva scoperto di portare in grembo il suo fardello. Thorun non aveva parlato a nessuno del guaio in cui si trovava. neppure alla sorella maggiore Ottilia o alle sue care amiche Marta, Beda, Carolina e Margareta. Lo sapevano tutte che abortire era pericoloso e illegale. Avrebbe rischiato di essere condannata ad un anno di lavori forzati, sempre che fosse sopravvissuta. Perché nei casi peggiori capitava che le donne venissero macellate con ferri di fortuna e non sterilizzati, finendo così per morire dissanguate oppure vittime di un'infezione. Ma come si faceva a trovare un professionista rispettabile di una pratica che era illegale? Una lacrima le scivolò giù dallo zigomo, mentre si piegava a raccogliere il giornale bagnato da terra dove c'era ancora un po' di neve. In una giornata del genere piangere era consentito, per cui si sentì libera di affondare la lama. Che diritto aveva lei di uccidere il suo bambino quando altri innocenti erano affogati? Forse erano morte anche le madri, o peggio, erano sopravvissute. Come si poteva vivere con quel senso di colpa? Per anni ce l'aveva avuta con la sorella più piccola Victoria perché la madre era morta nel darla alla luce. Victoria provava sensi di colpa per quello. Torun non si era mai posta quella domanda. Dotata di una bellezza straordinaria e di un carattere ostinato, la sorella non aveva mai dato a vedere di nutrire simili pensieri. E non ne avrebbe avuto ragione, si rendeva conto solo adesso Torun. Dunque, che razza di abominevole ipocrita era lei, che aveva incolpato una bambina per aver inavvertitamente provocato la morte della madre, quando invece pensava di poter giustificare una donna adulta che sceglieva di proposito di uccidere un figlio? Le scese un'altra lacrima, perché adesso sapeva. Torun finalmente ne era consapevole, che non avrebbe mai potuto convivere con quel senso di colpa. Non le mancava un tetto sopra la testa e nemmeno un lavoro, e non pativa la fame. In breve non si poteva certo dire che non sarebbe stata in grado di garantire a suo figlio una casa, né tantomeno uno stuolo di zie solerti e un nonno affettuoso. Ma in fondo al cuore, Torun sapeva anche di non essere una madre. E ogni bambino aveva bisogno di una mamma.
/ Radio Web ha presentato Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.